La settima ossessione, un programma realizzato da Daniele Marsiglia.
Buon pomeriggio a tutti, ciao, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la settima ossessione di mercoledì 20 maggio 2026. Siamo tornati, sono tornato da Cannes e sono qua in diretta per voi per questo nuovo appuntamento, ma comunque un po' di Cannes ci sarà ancora in questa puntata, perché più avanti parleremo anche del nuovo film di Pedro Almodovar, Amarga Navidad, che uscirà questo fine settimana e che proprio ieri è stato presentato proprio al Festival di Cannes, dove ha avuto, devo dire, un'accoglienza abbastanza calorosa, con qualche distinguo. Poi più tardi ne parleremo, però prima ci aspettano le altre uscite, soprattutto quelle italiane che troveremo al cinema questo fine settimana. Per meglio dire, questo film di cui ci apprestiamo a parlare uscirà esattamente tra una settimana, ma avrà delle anteprime proprio da questo weekend. Il film si titola I colori della tempesta ed è diretto da Roberto Dordit e racconta la storia di un eroe dimenticato, tale Pasquale Rotondi, che è stato un giovane soprintendente alle antichità e alle belle arti delle Marche, soprannominato l'Oscar Schindler dell'arte italiana. E questo film si ispira appunto alla sua incredibile storia. Questo film è ispirato realmente a fatti accaduti e racconta l'operazione salvataggio che è stata organizzata da Giuseppe Bottai, allora ministro dell'educazione nazionale, e affidata proprio a Pasquale Rotondi su indicazione di Giulio Carlo Argan. E questa operazione permise di nascondere circa, pensate un po', 10.000 capolavori, tra cui l'enigmatica Tempesta di Giorgione e La cena di Emmaus di Caravaggio. Furono nascosti questi capolavori durante appunto la Seconda Guerra Mondiale per sottrarli da appunto la razzia nazista nelle fortezze marchigiane, proprio da non solo la razzia che potevano fare i nazisti, ma anche dai bombardamenti e dagli attacchi aerei. A dare volto e voce a questa avventura c'è un grande cast, capitanato proprio da Simone Liberati, nei panni di questo soprintendente Pasquale Rotondi. Una storia che può ricordare anche quella messa su da George Clooney in Monuments Man, film di una dozzina credo di anni fa, che raccontava una storia molto simile. Ci andiamo ad ascoltare il trailer adesso dei Colori della Tempesta e poi ne parliamo proprio con il regista Roberto Dordit.
L'ora delle decisioni irrevocabili.
Il ministro Bottai ha dato il via all'operazione salvataggio. Vuole che sia messo al sicuro tutto il patrimonio artistico italiano.
Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
Argan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
Bene, ne risponderete voi.
Questi usano l'arte per fare da scudo alle armi invece di fare il contrario.
E giù. Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
I tedeschi riescono a metterci le mani, ma ci portano via soltanto i nostri dipinti.
Chi va là? Sono il soprintendente.
Le razzie sono iniziate, Rotondi. Tu non cedere.
Eccoci qua e saluto immediatamente Roberto Dordit. Buonasera Roberto.
Buonasera, grazie dell'invito.
Grazie a te di essere qua con noi questo pomeriggio per parlare del tuo nuovo film Colori della Tempesta, che uscirà insomma già in qualche sala in anteprima questo da domani 21 maggio e poi ci sarà una distribuzione più massiccia a partire dal prossimo giovedì 28 maggio.
Esatto.
Abbiamo appena ascoltato il trailer. Senti, tu in questo film adotti un linguaggio visivo molto moderno, definirei anche un po' sporco tra virgolette, cioè utilizzando molto la macchina da presa a mano, e quindi eviti certe inquadrature molto statiche, descrittive, magari didascaliche. Ecco, come sei riuscito a bilanciare questa scelta estetica molto dinamica con la necessità poi di restituire visivamente questa atmosfera storica e soprattutto la solennità delle opere d'arte di una storia accaduta ormai oltre 80 anni fa?
Sì. Beh, guarda, diciamo che il mio stile è un po' improntato su una sorta di vertigine visiva, no? Cioè a me piace sporcare molto, rendere molto muscolari le sequenze, però da alternare con alcune che sono assolutamente rarefatte. Ecco, questa è un po' la mia cifra stilistica, diciamo. Quindi, di fronte a questo film, a questa storia vera, io avevo il problema di dire, va bene, a chi mi rivolgo con questo film? Cioè, mi rivolgo agli storici dell'arte di cui, insomma, in parte già conoscevano questa storia, faccio un'operazione culturale, diciamo, sofisticata per dare ancora più informazioni sulla storia, oppure ne faccio una cosa pop? Perché, sai, per me musica e cinema sono le ultime arti rimaste veramente popolari e quindi ti coinvolgono, non c'è niente da fare. Quindi io, pur partendo con una storia che va dal 39 al 43, io però avevo bisogno di attualizzarla a tutti i costi, come se fosse successa ieri, e quindi ho usato tutti i crismi di un cinema assolutamente moderno. Per cui, appunto, se il riferimento è un pubblico più giovane, poi non è che sono esclusi gli altri, ovviamente, ma i giovani, secondo me, tieni conto che io ho due figli di 24 e 26 anni, so che loro hanno bisogno di un grande impatto visivo per essere agganciati in qualche modo, no? E questo è assolutamente nelle corde del mio cinema, e quindi da lì questo matrimonio.
Ecco, io volevo parlare anche proprio della grande, insomma, della forte impronta attuale del tuo film, perché di fronte alle guerre drammatiche che sono in corso appunto in questo periodo tremendo che viviamo, dove il patrimonio culturale e artistico continua proprio a essere minacciato e distrutto continuamente, perché appunto le prime nostre preoccupazioni ovviamente sono rivolte agli esseri umani e civili che sono i primi, gli innocenti, a pagare il costo umano proprio di vita di queste guerre. Però c'è anche tutto un patrimonio culturale e artistico che in continua minaccia, e quindi quale messaggio tu speri che il pubblico, in particolare appunto si riferivi prima ai giovani e alle nuove generazioni, colga sulla responsabilità collettiva di preservare la bellezza che abbiamo e l'arte proprio come se fosse un baluardo ultimo di civiltà?
Sì, beh, guarda, ti rispondo su due livelli. Uno è quello automatico, cioè ad ogni guerra in qualche modo dichiarata gli stati si fanno carico di cercare di proteggere le opere, soprattutto quelle non trasportabili, che non le puoi nascondere, no? Quindi le statue, le architetture. Se ti ricordi, Daniele, a Odessa, quando iniziò la guerra Ucraina-Russia, a Odessa impacchettarono tutti i monumenti. Sì. Mentre in altre situazioni dove non c'è questo controllo nazionale, tipo Palmira in Siria, quando arrivò l'ISIS buttò giù un sacco di reperti antichi, romani, e fece una devastazione terrificante, ovviamente, perché lì non c'era uno Stato che proteggeva. Quindi diciamo...
Ricordo anche i talebani nell'Afghanistan.
Anche, certo, sì, purtroppo queste sono cose che succedono, quindi se lo Stato organizzato cerca di proteggersi le opere, pensa che anche i tedeschi, che pensavano di essere invincibili, però loro stessi a Colonia e in altre città si nascosero e protessero le loro opere d'arte, perché tanto poi i bombardamenti arrivano, anche se vinci la guerra comunque danni ne hai sempre tanti, è sempre una perdita per tutti, ovviamente, no?
Certo, certo.
Nel caso di questo film io devo dire che si parlava dell'Italia, cioè di un paese che ha un patrimonio artistico sterminato, ovviamente, no? E quindi io volevo assolutamente, attraverso il film, attraverso le immagini del film, cercare di spiegare perché un personaggio che era un giovane trentenne nominato sovrintendente alle Marche, perché ha rischiato la vita per salvare questo patrimonio immenso, perché le opere gli sono arrivate da Milano, da Venezia, da Roma, insomma non erano solo quelle marchigiane. Quindi se noi adesso possiamo vedere una serie di capolavori incredibili, no? I Caravaggio romani, tutta la collezione di Brera, il sì. patrimonio veneziano, lo dobbiamo a questo signore, a questo signore. Nessuno lo sa, Pasquale Rotondi. Lui non ha mai fatto pubblicità, perché lui si è sempre trincerato dietro il fatto che lui aveva fatto il suo dovere.
Certo.
Questa è una cosa per noi un po' inconcepibile in questa epoca di sfrenato egocentrismo e cercare di stare al centro dell'attenzione, e trovarsi di fronte a un personaggio del genere, io credo che ti ponga moltissime domande, no?
È vero.
Sì, a un uomo moderno secondo me le pone molto. Quindi ho cercato di trasmettere questa bellezza, era facile, perché tra Urbino e le opere era facile trasmettere questa bellezza. L'importante era non farla a livello di cartolina, come dici te, no? Ma farla viva proprio. Ecco.
Esattamente. Ricordiamo che nei panni di Pasquale Rotondi c'è l'attore Simone Liberati a interpretarlo.
Sì.
E poi c'è il cast, insomma, molto nutrito: Antonio De Matteo, Lia Greco, Victor Carlo Vitale. Insomma, tutto questo vi aspetta appunto nei Colori della Tempesta, che sarà in anteprima, credo, a Roma in questi giorni, giusto?
L'anteprima è stata ieri a Roma,
ieri,
sì.
Okay. E
sì,
poi
sì.
L'uscita ufficiale sarà il 28 maggio, giovedì 28 maggio, distribuito da RS Productions, insomma, in maniera più massiccia nelle sale un po' in tutta Italia. Grazie
esatto.
Roberto di essere stato con noi, in bocca al lupo.
Grazie a te.
Per il film.
Viva
grazie
lupo.
Mille.
Grazie
ciao,
a arrivederci. Te. Ciao, a presto.
Cambiamo argomento, cambiamo film e passiamo a un film che si chiama Io non ti lascio solo, che uscirà domani nelle sale con Film Club Distribuzione. Un film diretto da Fabrizio Cattani, che racconta la storia di un cane che improvvisamente scappa nei boschi. Cane di nome Birillo, durante un temporale scappa da casa e fugge nei boschi. E così il suo giovane padrone Filo, che è ancora molto scosso dalla perdita della madre, e comincia a cercarlo di nascosto, scappando anch'esso di casa con l'inseparabile amico Rullo. I due ragazzi così si avventurano tra le montagne e indirizzano le ricerche verso la dimora di tale Guelfo Tabacci, un montanaro burbero, apparentemente burbero, che vive in maniera solitaria, come se fosse un eremita, ma su cui appunto aleggia una leggenda, un'inquietante leggenda su un bambino scomparso che ha a che fare con lui. E poi insieme a Filo e Rullo arriva anche un'altra ragazza, che si chiama, un'altra bambina di nome Amélie, e scopriranno che proprio dietro a questo uomo molto burbero si nascondono verità inaspettate e degli oscuri segreti che appunto arrivano dal passato, proprio legati alla famiglia di Filo, e che cambieranno per sempre le loro vite. Ascoltiamoci il trailer di Io non ti lascio solo e poi ne parliamo con Fabrizio Cattani, il regista del film.
Birillo
è scappato. L'ho cercato in lungo e in largo.
Birillo!
Fino a che non è diventato buio, te lo giuro.
Perché l'hai lasciato scappare? Se era con me non succedeva.
No, sarebbe successo lo stesso.
E invece no, perché non sarei stato ubriaco.
Non ti permettere mai più di mancarmi di rispetto.
Papà, sei già stancato di cercarlo. Ti aspetto fino alle 7:30. E se non ti vedo me ne vado da solo.
Se ci succede qualcosa?
Dai, Rullo. Sono già stato con mio padre, conosco il sentiero.
Hai per un granchio sulla chiappa!
Dove? Toglielo subito!
Che deve!
Io non ho mai avuto un animale, ci tieni così tanto.
È stato l'ultimo regalo di mia mamma.
Birillo!
Mi manca tanto.
Non ti ho mai visto da queste parti.
Sto cercando il mio cane.
Eccoci qua in diretta con la settima sessione 17:15. Vado a salutare il regista Fabrizio Cattani. Buonasera Fabrizio.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Eccoci qua per parlare del tuo nuovo film, che uscirà domani con Film Club Distribuzione. 21 maggio, intitolato Io non ti lascio solo. Già raccontato grandi linee della storia, abbiamo ascoltato anche un bel po' di trailer e ti chiedo, questa favola noir, come tu l'hai un po' ribattezzata, viene vista attraverso gli occhi dei bambini. Ecco, in che modo, ti chiedo, l'alternarsi tra passato e presente ti ha aiutato poi a tradurre visivamente per, diciamo, il cinema, per il grande schermo, le categorie tipiche dell'infanzia, che appunto la foresta che si fa rifugio per questi bambini e al tempo stesso anche pericolo, poi c'è la figura del mostro tra virgolette. Ecco, per tradurre visivamente queste categorie, intendevo per raccontare poi la percezione del dolore.
Esatto, sì, proprio quello. Anche se appunto, come avevi accennato, è una storia di formazione, quindi un film d'avventura, anche un po' noir, però alla base, in maniera molto sottile, c'è proprio questo, l'elaborazione del lutto da parte di un bambino che perde i genitori. Ma guarda, il passato, una cosa che mi aveva colpito anche nel libro è il fatto che fosse ambientato a fine anni 90, quindi quando i bambini erano sprovvisti, anche perché non esistevano i cellulari. E questo perché secondo me, rispetto a quel periodo, oggi i bambini hanno perso un po' di fantasia, di senso dell'avventura, di interiorità, di scambio con i propri pari, quindi con gli amichetti, e quindi questa cosa mi ha incuriosito molto. Dietro c'era appunto il arrivare a proprio questa cosa, a elaborare il dolore da parte di questo bambino. Come hai detto tu, sono tanti simboli nel film, è proprio anche un po' favola, perché non solo il bosco ha questo senso di avventura, anche un po' di paura, ma gli stessi personaggi, no, sono un po' dei simboli, no? Cioè, tipo Filo, che è la parte razionale, il protagonista. L'amichetto è quella emotiva, Amélie, che è la bambina che incontrano nel paesino, è la parte un po' bambino che abbiamo noi. E sì, poi Guelfo, appunto, quella spaventosa, e il padre, quella adulta. Quindi ho voluto anche mettere in evidenza queste parti di noi. E attraverso queste fragilità e anche le debolezze di noi, se ben elaborate e gestite, possono rappresentare i nostri più grandi punti di forza.
Senti, ogni personaggio di questo film sembra incarnare una sfaccettatura precisa di quella che è la psicologia umana, no? Cioè la razionalità, l'emotività, la paura. Esatto. Quindi come hai lavorato proprio soprattutto con i giovani attori per far emergere queste polarità, diciamo così, così forti?
Beh, intanto c'è stato un nuovo casting, perché appunto, essendo loro i protagonisti assoluti, dovevano reggere un lavoro che poi è durato 4 settimane, che è un po' un record, un miracolo per una produzione cinematografica, veramente molto breve, tempi molto stretti. Quindi una cosa fondamentale era che fossero molto preparati, tant'è che abbiamo fatto un lavoro a monte molto approfondito con loro, li ho fatti studiare, li ho fatti preparare. Io stesso ho preparato molto bene Rullo, quindi c'è stato un lavoro prima del set. Devo dire che loro sono talmente naturali, talmente proprio impostati attorialmente, nel senso buono del termine, che tra l'altro secondo me faranno anche molta strada, perché sono talmente bravi e belli. Sì, sì. Quindi per me alla fine poi non è stato poi così faticoso, perché avevo comunque di fronte due genietti della recitazione.
Ricordiamo anche i loro nomi, sono Andrea Matrone
e Michael Darma.
Marma, sì. E Judith Schiaffino.
Che è poi la bellissima Judith Schiaffino, che mi ha colpito per la sua solarità e simpatia, anche fuori dal set, insomma, per quello poi l'ho scelta. Tra l'altro Andrea e Michael, insomma, la loro prima esperienza cinematografica, non avevano fatto
ancora. Sono debuttanti.
Nulla. sono debuttanti, quindi
ancora,
anche
ancora più bravi, sì, decisamente. Sì. E poi insomma ci sono anche dei volti molto conosciuti al grande pubblico come Giorgio Pasotti e anche Valentina Cervi nel ruolo insomma di Adele, la madre.
Ma Giorgio l'ho immaginato sin dalla scrittura della sceneggiatura, cioè per me era proprio lui il padre, cioè quello che poteva identificare la figura del padre. Valentina era molto giusta per la sua dolcezza, con questi suoi occhi molto dolci, e per la figura della madre era proprio perfetta. E poi c'è anche un grande attore di teatro, poco conosciuto al pubblico cinematografico, ma non a quello teatrale, che è Mimmo Borrelli, attore napoletano strepitoso, che comunque sta cominciando a lavorare anche molto nel cinema, insomma.
Perfetto, allora ricordiamo l'appuntamento con Io non ti lascio solo, che sarà appunto nelle sale a partire da giovedì 21 maggio per la regia di Fabrizio Cattani, a cui mando un grande in bocca al lupo per il film. Grazie mille Fabrizio di essere stato
qui. Grazie a voi, lupo. Ciao.
Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
Una sono io.
Mi levo l'accappatoio.
Quando vuoi. Siamo quasi pronti.
Bene.
Ho letto la sceneggiatura.
E non ti è piaciuta? La devo ancora limare.
Come ti sei permesso?
Che significa questa cosa del culto? Una regista di culto. Appartieni a qualche setta?
Un'amica è andata a Parigi approfittando del ponte e mi ha mandato questa foto chiedendomi se questo è mio marito.
Devo davvero spiegarti a questo punto che posso scrivere soltanto con la libertà più assoluta?
A tutti i costi?
Quanto dura il lutto? Io mi sento uguale a quando è successo l'incidente.
Io ho 20 anni della tua vita qui! E ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe!
Non ti riconosco, Monica.
Ma io conosco te!
17:22, siamo in diretta su Nova Radio con la Settima Ossessione. Abbiamo ascoltato praticamente tutto il trailer di Amarga Navidad, che è il nuovo film di Pedro Almodovar, e ne parliamo con il nostro Alessandro Pallotta. Ciao Alessandro.
Ciao Daniele, grazie mille per l'invito.
Ma grazie a te di essere qua per parlare. Come stai? Prima di tutto, tutto bene?
Bene, grazie.
Allora, parliamo appunto di Amarga Navidad. Tu sei fresco di visione, perché poi alla fine c'è stata ieri l'anteprima stampa a Roma, proprio in concomitanza con la presentazione del film al Festival di Cannes, giusto?
Esatto. Noi l'abbiamo visto ieri a Roma, il nostro Cannes, un po' di Cannes a Roma, no?
Cioè, esatto. Quando siete usciti c'erano delle palme, c'era il mare, oppure no, c'era sempre traffico, smog,
anche pioveva, quindi cosa che invece sta facendo ora, quindi non avevamo acqua da nessuna parte.
Acqua da nessuna parte, hai visto? Ah, adesso sta piovendo?
Sì.
Ah, pensa un po'.
Beh, un bel
vedi,
po'.
Vedi. Però pare che nel fine settimana arriva a scoppi l'estate, arriverà.
Speriamo. Andiamo a Cannes ufficialmente.
Andiamo a Cannes. E Amarga Navidad al cinema da domani. E che cosa ci puoi raccontare di questo Pedro Almodovar? Che è una storia molto meta cinematografica, direi.
Esattamente, giusto, meta cinematografica. Tra l'altro non è la prima volta che Almodovar sperimenta con il meta cinematografico, soprattutto con il meta cinematografico che si rifà un po' alla sua esperienza.
Sì, Dolore e Gloria, giusto per
citarne uno. Esatto. E qui diciamo che fondamentalmente esplora quel rapporto che c'è tra l'opera e l'artista, e si interroga sulla questione l'opera può essere davvero separata dall'artista, o la vita dell'artista in qualche modo può e influenza l'opera. Perché fondamentalmente ci ritroviamo di fronte ad una storia che è caratterizzata da due storyline separate, una storyline reale e una invece appunto fittizia, che è frutto della sceneggiatura di questo regista Raoul che sta scrivendo. Lui, un regista diciamo di culto, che si ritrova a scrivere questo film, ma non è convinto molto della storia e riversa un po' diciamo quelle che sono le sue esperienze e la sua vita nei suoi personaggi, e quindi vedremo poi all'interno della storia che cosa succede, perché noi seguiamo anche i personaggi che prendono vita diciamo nel film che questo Raoul sta scrivendo. Quindi è molto interessante sotto questo aspetto. Purtroppo però secondo me pecca un po' nella parte
Scusami, diciamo, Alessandro, se ti scusa se ti interrompo, ogni tanto va via la comunicazione, se hai opportunità di spostarti.
Certo.
Vai, tu puoi continuare a parlare.
Eccomi. Secondo me pecca un po' nella parte reale della storia, quindi tutta la tutte le varie sequenze legate alla storia di Raoul sono paradossalmente meno interessanti rispetto alla storia che lui scrive all'interno del film. Ha dei personaggi secondo me meglio caratterizzati, nonostante poi per motivazioni di trama che non staremo qui a dire, diciamo sfuma un po' anche la storia, perché va in contrasto un po' con la vita reale del regista e sceneggiatore.
Senti, ma parlando invece in linea generale di Pedro Almodovar, perché noi abbiamo conosciuto un Almodovar nella prima parte della sua carriera, quindi diciamo quando ha cominciato a fare i film siamo negli anni 80, no?
80.
Sì, più o meno. Ora, nel 1900, aspetta, ma adesso te lo dico, perché il primo film addirittura del 78, quindi siamo
proprio alla... inizio anni 80.
Sì. Folle Team si chiama, che un, poi vabbè c'era Pepi, Luci Bom e le altre ragazze del mucchio, Labirinto di passioni, L'indiscreto fascino del peccato, Matador, La legge del desiderio, un capolavoro dopo l'altro, devo dire, questa nella prima parte, La legge del desiderio, sì, appunto, un capolavoro dopo l'altro. E poi è successo un qualcosa nella cinematografia di Almodovar che si è un po' inceppato, penso soprattutto ai primi anni 2000, cioè gli anni 2000, gli anni 10 del 2000, in cui ha un po' affaticato a riprendere in mano la poetica che lo aveva contraddistinto nella prima parte. Però sempre
rimane molto l'estetica di quel periodo.
Quello, infatti, volevo arrivare proprio a quello, che rimane però l'impronta estetica ben evidente di Pedro Almodovar, cioè colori saturi, scenografie,
colori,
esatto. Tu pensi che poi ci sia stato una ripresa, perché poi molti segnano con Dolori Gloria il film che ha fatto riprendere un po', no? Dopo diversi...
Secondo me è il film che ha fatto riprendere un po' la poetica, ma poi non c'è stata la conferma che poi ci fosse stata effettivamente questa ripresa. Dolori Gloria è un film estremamente personale, estremamente sentito. E quindi
sì, che raccontava poi anche, era molto autobiografico, perché anche lì raccontava con le sembianze di, era un Pedro Almodovar con le sembianze di Antonio Banderas, che diciamo è il suo attore feticcio, anche i problemi fisici che Pedro Almodovar aveva in quel periodo, che continua ad avere, perché comunque continua ad andare avanti in là con l'età, e quindi è quasi alle soglie degli 80 anni il nostro Pedro. Però ti devo dire che nella marea di film che ha fatto dopo Tutto su mia madre, che comunque era un gran bel film, io ti devo dire che c'ho una passione per La pelle che abito. Mi ricordo che
è anche per me è un tra i miei film del cuore,
perché tutte le volte che dico La pelle che abito, e invece
mi piace
è anche
mi
perché
piace
un po'
molto.
Si sempre mantenendo l'estetica almodovariana, che un po' si
però
discosta,
si un po', esatto.
Vabbè,
no,
vediamo
noi qui in questo, secondo me abbiamo appunto l'estetica, abbiamo la poetica, ma secondo me manca un po' quel guizzo che rendeva le sue storie così emotivamente forti. Cioè è come se perdesse un po' quel pathos di una storia del genere.
Ricordiamo che Pedro Almodovar con molti dei suoi film, forse la stragrande maggioranza dei suoi film, sono stati presentati sempre al Festival di Cannes. Alcuni di essi hanno vinto anche dei premi, ma mai ha vinto la Palma d'Oro.
Esatto.
Però ha vinto il massimo riconoscimento al Festival di Venezia lo scorso anno, anzi nel 2024, proprio con La stanza accanto, che tra l'altro è il suo primo film in lingua inglese, a parte quei mediometraggi che aveva fatto, come quello con Tilda Swinton, che adesso non mi ricordo il nome.
Sì, o il film con Pedro Pascal, che,
sì,
il
Strange Way of Life. Strange Way of Life, mentre quello con Tilda Swinton si intitolava The Human Voice del 2020, erano mediometraggi, diciamo, eravamo in quel formato lì. Insomma, l'accoglienza a Cannes anche qui è stata abbastanza divisiva tra chi appunto ha apprezzato e chi invece ha detto che insomma Almodovar ormai è un triste ricordo di se stesso. Vedremo poi, sai, come sai le giurie dei festival fanno storia a sé e quindi vedremo
sì,
un po'
sono
come
un po' trattenute, ecco, si trattengono molto.
Va bene, Alessandro, tu poi scriverai hai scritto la recensione o scriverai, pubblicherai
io
qualcosa?
L'ho già scritta, la trovate già online su redcapes.it. Dove c'è un parere diciamo più approfondito e cerco di dare una spiegazione a quello che secondo me funziona e quello che invece sempre
che
secondo me questa volta si è un po' perso.
Va bene, ti verremo a leggere, Alessandro, grazie come sempre della tua disponibilità.
Grazie mille a voi, è sempre un piacere.
Ciao Alessandro.
Grazie, ciao, buona serata. Grazie
ad Alessandro Pallotta. Noi adesso ci fermiamo per un paio di minuti per lasciare spazio al traffico e alla rubrica 81 secondi, poi torneremo perché andremo in una galassia lontana, lontana.
81 secondi.
Ciao, sono Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Il 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che è diventato operativo oramai dal 24 maggio 2025. È un provvedimento che fa ordine e semplifica. Ha accorpato infatti i precedenti accordi e ridefinito in modo chiaro la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento e aggiornamento dei corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È stato previsto un periodo transitorio di un anno, fino ad oggi, cioè al maggio 2026, durante il quale sarà ancora possibile seguire corsi secondo le vecchie regole. Poi, dal 24 maggio 2026, invece, tutti i percorsi formativi dovranno essere organizzati secondo le nuove disposizioni. Una delle novità più rilevanti riguarda i datori di lavoro. Per la prima volta viene introdotto un obbligo formativo specifico anche per chi non svolge direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Un segnale chiaro, la sicurezza non è assolutamente delegabile, ma è parte integrante della funzione datoriale. Una riforma che punta a rafforzare la cultura della prevenzione, rendendo la formazione più omogenea e efficace. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10 intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30 pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 code a tratti, traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di valico in direzione Bologna. Flussi intensi anche in direzione opposta nel tratto fiorentino tra Firenze Nord e Firenze Sud. In A11 code a tratti per compattamento del traffico, siamo all'allacciamento con l'A1 in direzione Firenze. Spostiamoci sulla Firenze Pisa-Livorno, code a tratti tra la Strassigna Firenze-Scandicci in direzione del capoluogo. Per i treni ricordo rallentamenti sulla linea Faentina a causa di un guasto tecnico tra Marradi e San Cassiano. I convogli in transito possono registrare ritardi medi fino a 30 minuti. Viabilità cittadina a Firenze, venerdì sarà effettuato un intervento edile, chiusura di via della Spada nel tratto tra via delle Belle Donne e via dei Tornabuoni, fascia oraria 9:17. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.
Abbiamo sentito storie su un cacciatore di taglie mandaloriano e un bambino.
Do la caccia solo a criminali di guerra. Elimineremo ogni cattivo nel vostro mazzo di carte.
Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
Prima di affrontare il pericolo, controlla l'armatura.
Proteggiamo tutto ciò per cui la ribellione ha combattuto.
Buona fortuna. Ne avrai bisogno.
Ehi! Bimbo cattivo!
Bimbo orribile! Bimbo cattivo!
Eccoci qua, siamo ancora in diretta con la settima sessione per parlare di The Mandalorian e Grogu, il film, nuovo film di Star Wars, dell'universo di Star Wars, che uscirà nei cinema oggi, è uscito oggi per chi ci ascolta in diretta in questo momento su Nova Radio, mercoledì 20 maggio. Ne parliamo con il nostro Michele Scarperia. Buonasera Michele, ciao.
Buonasera, buonasera.
Come stai?
Tutto bene, tutto bene.
Senti, so che a Roma piove, ma è vero?
A Roma sì. Piove da una settimana, purtroppo.
Ma che roba è? Ma che primavera è? ci vorrebbe il clima di Tatooine o di altri pianeti della galassia lontana di Star Wars. Vediamo lì se fa il tempo più bello. Perché appunto parliamo di The Mandalorian Grogu, appunto il nuovo film dell'universo di Star Wars, che vede protagonista il famoso Mandaloriano e quello che all'inizio veniva ribattezzato come Baby Yoda, e ancora viene chiamato Baby Yoda, ma il vero nome, e poi abbiamo scoperto proprio dalla serie, è Grogu. E The Mandalorian Grogu è proprio il primo film tratto proprio da questa serie, che è stata, se non sbaglio, la prima serie live action di Star Wars su Disney Plus, iniziata nel 2019. Però ho detto troppo, Micheto, per dare la parola a te e per parlarci di questo The Mandalorian Grogu, perché poi vogliamo sapere, siccome è dal 2019 che non si vedono film al cinema di Star Wars, e quindi sono passati la bellezza di 7 anni, vogliamo sapere se questo ritorno al cinema di Star Wars è all'altezza delle aspettative oppure no.
Sì, se non sbaglio, tra l'altro, insieme a WandaVision è proprio tra le primissime serie uscite su Disney Plus, se non la prima originale.
Sicuramente il live action di Star Wars ha avuto delle serie di animazione, alcune di queste fatte anche da prodotte proprio da George Lucas quando ancora era nel team di Star Wars prima di cederlo alla Disney. Però se non vado errato, questa è proprio la prima serie live action.
Sì,
poi
sì,
ce ne sono state tante altre, però insomma, raccontaci di questo The Mandalorian Grogu.
Allora, la storia di base è molto semplice, è una classica avventura del Mandaloriano, cacciatore di taglie, che qui viene incaricato di andare a prendere il nipote di Jabba the Hutt, Rotta the Hutt, che è rimasto bloccato in questo pianeta a fare guerre clandestine, e lui viene incaricato dalla Nuova Repubblica, stabilitasi al posto dell'impero, per andarlo a riprendere. Quindi è una classica avventura anche che si vede più o meno come struttura nella serie TV, e questo forse è uno dei più grandi difetti del film, perché purtroppo si percepisce proprio tanto che era concepita come quarta stagione di The Mandalorian.
Ah, tu dici era proprio una quarta stagione, invece hanno voluto fare il passo più lungo della gamba e trasformarla in film.
Secondo me, visto l'assenza di Star Wars al cinema da appunto il 2019, si sentiva l'esigenza di buttare fuori qualcosa, e visto il successo che su Disney Plus ha fatto comunque The Mandalorian, hanno preso questa direzione qua, che poi Disney non è la prima volta che lo fa, perché anche con Oceania 2 aveva fatto la stessa cosa, un prodotto concepito come serie TV poi trasposto al cinema.
Sì, è vero.
Solo che qui, avendo visto già 3 stagioni The Mandalorian, si riesce a capire proprio la struttura di ogni singolo episodio, che era concepito per la quarta stagione, quindi si vede l'inizio, si vedono i vari cliffhanger, e quindi è più, come film non è assolutamente un brutto film. Il problema è che ancora di più, per chi ha visto la serie TV, si percepisce che non è nell'effettivo concepito come un film.
Invece proprio appunto da proprio l'idea che sia una serie, che se uno la divide in episodi da 30 minuti ci fa una miniserie di, insomma, che poi credo che duri più di 2 ore il film.
Sì, mi pare duri sì, poco più di 2 ore, quindi sì, uscivano 5 episodi di una serie normale di The Mandalorian.
Ho capito.
Questo purtroppo fa soffrire la serie di un altro difetto, che è la poca evoluzione dei due protagonisti.
Che rimangono un po' come li avevamo un po' lasciati durante la serie.
Sì, esattamente. Fanno un buon lavoro per quanto riguarda il poter fruire questo film senza aver visto la serie, perché ci sono inizialmente gli iconici.
Questo, infatti, volevo chiederti, cioè, chi non ha visto la serie si può comunque approcciare al film?
Sì, viene tutto spiegato negli iconici titoli di testa di Star Wars.
Sì.
E quindi poi viene introdotta questa avventura e non ti perdi praticamente nulla. Il problema è che appunto i personaggi rimangono molto, molto lì. Sì, non hanno chissà quali evoluzioni.
Però ecco, io penso che nell'ottica della Disney ci sia stato proprio, sai, con un film gli introiti sono molto di più rispetto ad una serie televisiva che la rilanciano su Disney Plus.
E magari, ma poi in realtà come film, visto così, diverte, scorre, c'è appunto questo protagonista Rotta De Hat che funziona tantissimo, il nipote di Jabba affiancato al mandaloriano di Pedro Pascal, che non penso sia spoiler, ma si vede anche il viso di Pedro Pascal.
Si vede il viso di Pedro Pascal, ecco. Pare che abbia girato soltanto le scene in cui lui mostra il viso, perché poi quando lui c'è il mandaloriano, che hanno appunto questi caschi, non si vedono mai in volto, non sia stato Pedro Pascal, così come non lo sia stato nelle ultime 2 stagioni della serie, ma siano stati altri attori ad interpretare il mandaloriano. Pedro Pascal è andato sul set soltanto quando si vedeva in volto, quindi diciamo il suo impiego è stato il suo impegno sul set di questo film è stato abbastanza relativo, direi.
Sì, infatti si vede poco, però si vede per chi è fan.
Quelle 4-5 pose le ha fatte, diciamo.
Sì, esatto.
Poi Pedro Pascal, diciamo, è uno degli attori più in voga sicuramente nel momento, che deve però insomma anche buona parte del suo successo proprio al ruolo di The Mandalorian, perché insomma sì, l'avevamo visto prima coprotagonista in varie serie televisive, Game of Thrones, Narcos, eccetera eccetera, però poi il suo primo ruolo da protagonista, sebbene con il casco, è stato proprio in The Mandalorian. Ti chiedo sul finire della nostra chiacchierata se tu hai apprezzato, visto che parliamo di Mandalorian che nasce come serie televisiva, se tu sei appassionato prima di tutto del mondo di Star Wars, e se sì, qual è stata la serie secondo te più convincente di quelle che fino adesso sono apparse su Disney Plus?
Io sì, amo molto il mondo di Star Wars,
ecco.
Per quanto sia rimasto scottato come la maggior parte del fandom da io più da episodio 9, perché ad esempio episodio 7 non l'avevo disprezzato, episodio 8
via di mezzo.
Sì, l'ultimo proprio, ho abbandonato la nave.
Hai abbandonato la nave, lo capisco perfettamente.
Per quanto riguarda le serie, io ho apprezzato tantissimo le prime 2 stagioni di The Mandalorian, quasi ho rivisto uno Star Wars da altri tempi.
Sì, sono d'accordo.
Con la terza, pure lì sono un po' sceso dalla giostra, e la serie ad esempio su Obi-Wan è ancora più quella
roba inguardabile,
è ancora più quella di Boba Fett,
anche sì.
Io non ce l'ho fatta.
Diciamo il picco è stato Andor, su questo siamo d'accordo?
Giusto, sì, Andor faccio anche fatica a collegarla a Star Wars, perché per me è proprio una serie a sé.
A parte, però è davvero un grande lavoro è stato fatto lì con le 2 stagioni di... Comunque l'universo di Star Wars continuerà a esserci al cinema, perché nel 2027... più o meno di questo periodo, fine maggio 2027, uscirà questo forse più atteso di The Mandalorian, perché forse avvolto ancora più dal mistero, Starfighter, con protagonista niente meno che Ryan Gosling, cioè, e che racconterà una storia del tutto inedita, ambientata in un periodo di tempo ancora inesplorato nelle varie trilogie di Star Wars. Quindi o siamo molto prima rispetto alla minaccia fantasma, cioè l'episodio 1, o siamo dopo l'episodio 9, l'ascesa di Skywalker. Beh, staremo a vedere, perché forse poi tra qualche mese uscirà forse anche il primo trailer di questo Starfighter. Intanto The Mandalorian Grogu è al cinema. Tu hai scritto la recensione da qualche parte?
No, esclusiva oggi.
Esclusiva per noi, perfetto. Grazie Michele di essere stato con noi anche questo pomeriggio, ti saluto e ci sentiamo alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima,
ciao.
conosco lo stesso bambino della mia infanzia.
In che senso?
È difficile da spiegare. Sembri sempre lo stesso.
Il giorno in cui ci ha lasciati, stava tornando dal lavoro. Mi era sembrato lo stesso di sempre. Pensavo di essermelo sognato.
Mi dispiace tanto, scusate il ritardo.
Sono contenta che siete arrivati.
Alle 17.45 siamo ancora in diretta con la settima ossessione su Nova Radio e saluto il nostro Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo.
Ciao, buonasera a tutti, bentrovati.
Direttamente da Spoleto, vero? Sei a Spoleto in questo momento?
Sì, sono accostato al lato di un parco, qui c'è un bellissimo sole.
Oh, beh, nella tua Roma invece piove, lo sai?
Vero?
Due persone che vivono in due quartieri diversi hanno confermato che a Roma piove.
Ma a Roma non piove mai in realtà.
Invece
sempre vedi. Bel tempo.
È sempre bel tempo a Roma. It's always sunny in Rome, non in Philadelphia.
Always sunny in Roma, certo.
Senti,
che era rubata sta cosa.
Sì. Ascolta un po', caro mio Jacopo, trasferiamoci per un momento a Cannes, dove anche lì c'è sempre il sole, perché quando ero a Cannes nei giorni scorsi, anche se non era proprio quel caldo tipico della Costa Azzurra, comunque c'era il sole, molto ventoso, comunque c'era il sole.
Grazie per farcelo pesare che tu eri a Cannes. No,
certo, ma naturalmente io me la tiro alla grande col fatto che sono stato a Cannes, ma ci mancherebbe altro. Ma ci torniamo virtualmente perché, tra l'altro, il regista di cui parliamo adesso, lo dico, che è Hirokazu Koreeda, o come se fossimo giapponesi dovremmo dire Koreeda Hirokazu, è tra i protagonisti del concorso della selezione ufficiale. Il suo nuovo film Ship in the Box è proprio in concorso in questa edizione del Festival di Cannes. Ma parimenti in Italia Bim Distribuzione ha cominciato a rilasciare a cadenza settimanale nei cinema italiani, per qualche giorno sempre come questa finestra evento, i primi film di Koreeda Hirokazu che non erano mai stati distribuiti in Italia, e quindi è un'occasione per vedere i film di questo regista giapponese, che è noto per film intimi, realistici, questa esplorazione dei legami familiari, l'infanzia, il lutto, le relazioni umane, le relazioni quotidiane, eccetera eccetera, perché è stato capace anche sempre della tradizione di Yasujiro Ozu, che è lì come nume tutelare che guarda dall'alto tutti i cineasti giapponesi, quindi Koreeda e quindi Koji Fukada e quindi tanti altri. Però insomma, opere come Like Father, Like Son, Un affare di famiglia, penso anche all'ultimo Monsters, che adesso non mi ricordo in Italia se era stato
L'innocenza,
esatto, film straordinario secondo me. Che cosa ci raccontano appunto questi film, e soprattutto i primi film che vanno riscoperti al cinema di questo cineasta giapponese?
Allora, raccontano di un cineasta consapevole di far parte di una tradizione cinematografica ricchissima, e quindi di avere una responsabilità enorme riguardo il portare avanti questo tipo di tradizione. Lui in realtà debutta in televisione, lui era uno alla Movie Brats, però con diversi anni dopo, perché lui aveva una passione enorme per Ultraman e guardava tantissimo la televisione. Il suo padre spirituale, padre putativo per sua stessa missione, è un produttore televisivo importante nel Giappone ormai di 30 anni fa più o meno, e inizia in forma televisivo, poi va sui documentari, e i documentari, il linguaggio documentaristico, come giustamente hai detto te, diventerà poi un leitmotiv importante, perché lui porterà in tanti elementi di fiction. Io consiglio a tutti, casomai si trovasse, non ebbi la fortuna di vederlo, un film degli anni 90, un documentario che lui fece, che era August Without Him, mi sembra, Agosto senza di lui, che parla del primo giapponese che confessò di aver contratto l'HIV dopo dei rapporti omosessuali. È un film meraviglioso perché c'è tutta l'intimità e il senso del racconto del quotidiano e dell'impegno, anche del senso politico dell'essere una persona, un uomo in Giappone, nel suo caso l'essere un uomo e un cineasta. Lui si occupa tantissimo, anche nell'ultimo film che hai detto tu, L'innocenza, di queste tematiche qua, anche vicine al mondo LGBT. Ma non solo, è un regista che soprattutto nei primi film ha cercato di, anche in un senso in certi versi un po' ingenuo, di mettere in più film, scusate, in pochi film tantissimi idee che aveva in testa, sia cercando di fare dei tributi, di fare quasi dei film saggio che citassero Ozu, anche Mizoguchi, ma anche Kurosawa, riprendendo proprio delle linee registiche, delle idee stilistiche di quei registi là, cioè cercando di portare il Giappone contemporaneo, cercando di trovare un senso politico alle persone all'interno del Giappone contemporaneo, soprattutto quando visse in termini di famiglia, che è l'altro grande tema e l'altro grande contenitore dei film di Kore-eda, ed è una famiglia in senso allargato, ovviamente non una famiglia in senso nucleare, diciamo tradizionale, una famiglia utilizzata come veicolo per esplorare i legami tra le persone, anche persone sole, persone che sono ai margini della società giapponese e che trovano nei legami familiari rinnovati su volontà, per volontà. Io penso al film che ha vinto a Cannes nel 2018, Affari di Famiglia, che poi lo ha aperto al mondo internazionale, in cui la famiglia nasce per volontà, nasce come riproduzione di una società e con un senso autodeterminato. E dentro c'è tutto, anche quello che ho detto prima, cioè il senso politico, un senso di ricollocazione di genere, un senso di ricollocazione sessuale, un senso nuovo di regolare i rapporti anche tra età diverse. L'infanzia è un'altra cosa fondamentale che su cui Kore-eda lavora tantissimo, gli abusi dell'infanzia, la solitudine che spesso i giapponesi, i bambini giapponesi sono costretti a subire durante l'infanzia e che si portano dietro per tutta quanto il proseguo della loro vita. Quindi è sì, un regista a tutto tondo, ed è uno dei registi probabilmente più importanti da studiare, e anche diciamo ti dà anche uno spunto, perché vedendo i film suoi possono vedere tanti diciamo scorci del cinema classico giapponese.
Voglio fare
ho parlato troppo,
no, non hai parlato troppo, hai parlato sempre, io ti ascolto sempre, non ti interrompo mai, perché dici cose molto interessanti. E parlo io per dire una osservazione adesso, poi mi dirai te se è stata interessante o no, e che vede protagonista appunto anche Kore-eda, perché Kore-eda, come è successo proprio quest'anno a Cannes con il suo connazionale Ryusuke Hamaguchi, un altro grande cineasta giapponese, con il suo All of a Sudden, che è venuto dal Giappone e è andato a girarlo in Francia. È successo anche a Hirokazu Kore-eda, che nel 2019, tra l'altro, questo film aprì quell'edizione della Mostra del Cinema di Venezia, intitolato Le Verità, un film non propriamente diciamo riuscito, anche un po' fuori. Sì, anche lì raccontava insomma un microcosmo di una famiglia, e dove c'era Catherine Deneuve, se non sbaglio, attore internazionale, Ethan Hawke, però no, ecco, non propriamente centrato. Cambiando nazionalità, passando a quella iraniana, penso anche a Asghar Farhadi, che anch'esso è andato a girare un film in Francia quest'anno, che è stato anch'esso presentato proprio a Cannes, che si intitola Histoire Parallèle, anche lì con insomma un cast nutrito di attori francesi famosi come Vincent Cassel e Isabelle Huppert. La domanda è: perché non vengono mai in Italia? Ci sarà un motivo?
Questa è la domanda. È la domanda
ritorica. Dovevo togliere questo sassolino, perché ho detto: ma scusa, Kore-eda va a girare in Francia, dal Giappone. Gli iraniani vanno a girare in Francia, l'altro giapponese va a girare in Francia. Farhadi aveva girato anche in Spagna addirittura, se non sbaglio, quel film Tutti lo sanno, con Bardem e Penelope Cruz, anche quello non propriamente riuscito. Perché non viene nessuno a girare in Italia? Perché? Salutiamoci con questa domanda.
I produttori italiani sanno che se chiamano questi registi poi fanno film poco riusciti e quindi non li chiamano.
Ecco. Però tu immagina. Ora non voglio denigrare nessuno assolutamente, però tu Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Virginia Efira nel film di Ryusuke Hamaguchi, tu pensa un film di Kore-eda o di Hamaguchi dove ti appare Valerio Mastandrea, dove ti appare Pier Francesco Favino, dove ti appare.
Vabbè, ma non guarda che non sai, vedi con queste risatine, guarda che sei terribile. Non sarebbe neanche male, invece, dai.
No, ma io non riesco ad immaginarmelo, non so come, ma non riesco ad immaginarmelo. Ma però magari verrò smentito e verrà qualcuno, qualche giapponese, iraniano, eccetera, a girare un film in Italia con attori italiani.
Tra l'altro sono due...
Cioè, è andato Sorrentino a girare in America, ad esempio, o a Tornatore, insomma, perché non viene nessuno di straniero a girare in Italia? È venuto Woody Allen, sì, è vero, vabbè, ma uno. Uno solo.
È venuto Mel Gibson, poi è venuto,
ma quello diciamo per esigenze anche scenografiche, perché insomma sì. Matera ricorda molto la Galilea dell'epoca.
Beh, con l'America ovviamente non c'è neanche di risposto,
no, infatti.
Però la Francia c'ha, è storicamente
è lì che volevo arrivare, è lì che, no, senza appunto ora fare battute appunto sul cinema italiano, vabbè, è lì un altro discorso, sugli attori eccetera eccetera, ma è proprio un discorso di sistema,
allora,
cinema, ecco.
Sì, però voglio dire è difficile darti una risposta esatta e sintetica. C'è anche da mettere nel calderone Cannes, perché dei registi come Coreda e come Faradi, che secondo me tra l'altro questa cosa le ha anche dato contro, perché è come se dei registi che devono stare a Cannes, devono presentare un film a Cannes, anche perché la loro distribuzione internazionale passa molto per la presenza a Cannes e al mercato di Cannes, quindi sono anche obbligati, tra virgolette, per dei motivi di distribuzione. In Italia non c'è, come tu mi insegni, questo potere, neanche Venezia, no? Un
per
altro
niente.
Focus, diciamo.
Devo dire, no, che noi volte, questo viene detto anche da altri critici, molte volte noi a Venezia ci lamentiamo della presenza dei film italiani, e quanti film italiani al Festival di Cannes, che è il principale festival del cinema del mondo, è pieno, strapieno in varie sezioni, in tutte le sezioni di film francesi, anche, devo dire, passami il termine, mediocri. E quindi alcuni proprio brutti, sì, alcuni proprio brutti, ma ce ne sono.
Cioè,
tu pensa che i film di apertura di Cannes degli ultimi 4-5 anni sono tutti film francesi che poi cadono costantemente nel dimenticatoio. E pensa se quando ha aperto Venezia con Il Comandante di Favino, cioè, oddio, no? Un film italiano e apre Venezia. Ora, al di là della qualità del film, per carità, però insomma vedete che insomma anche il principale,
ma sei polemico proprio oggi,
sono tornato col dente avvelenato da casa, sono tornato col dente avvelenato,
delusissimo proprio.
Senti, dico velocemente le date, perché appunto abbiamo parlato di questa retrospettiva dei capolavori di Koreeda Hirokazu, che si chiama Riflessi dell'Invisibile, grazie a Bim Distribuzione, sono tornate nelle sale. Il 14 maggio è uscito il primissimo film di Koreeda, che è Maborosi. Il 25, 26, bellissimo. 27 maggio, bellissimo, è vero, Nobody Knows, Come si diventa adulti. Il 15, 16, 17 giugno, Still Walking, Camminando in un giorno d'estate, e 29, 30 giugno e 1 luglio, Afterlife, Qual è il tuo ricordo più bello? Non perdeteli questi film, e complimenti a Bim per averli portati per la prima volta al cinema.
Pochi minuti.
Ti saluto, caro Jacopo, e ti rimando alla prossima settimana se vorrai, ma soprattutto tra 2 settimane io ti vedrò qua in carne e ossa, io sono emozionato, lo sai?
Vero? Mamma mia. Ma
dai.
Addirittura emozionato.
Un abbraccio.
Vabbè, buon proseguimento.
Ciao.
Ehi Johnny, quanto farà schifo la scuola? Non ti piacerà. Quanto? Beh, è come farsi sbattere le palle così forte che diventano una sola palla.
Porca miseria.
Dovresti andare a scuola tutti i giorni con John. No, grazie. Potresti divertirti. No, io non mi divertirei. Faccio la guardia alla casa quando voi siete fuori. Cosa è successo alla TV? È stato un incidente. Stai andando a scuola e ti crescerà un cervello. Oh, dai. Ehi, Zor, porti le tue bambole a scuola. Sono gli anni 90. I tempi stanno cambiando.
Eccoci qua alle soglie delle 18, è il momento di aprire la nostra rubrica dedicata alle serie televisive, lo facciamo come sempre con Federico Vascotto. Ciao Federico!
Ciao, ciao Daniele, ben ritrovato e ben ritrovati ascoltatori e ascoltatrici.
Eccoci qua. Allora, io ho mandato il trailer della serie Ted, di cui tra poco parleremo, e c'era qualcosa mentre ascoltavo il trailer, dicevo, ma c'è qualcosa che non va, in italiano. Ma adesso ho scoperto che i video YouTube, c'è qualche impostazione che se tu non la vai a cambiare, ti traducono il doppiaggio automatico.
È vero, è una cosa recente, una cosa recentissima, sì, che fa inquietudine.
Fa inquietudine perché tutti i personaggi hanno la stessa voce. Ha detto, è una serie di Zero Calcare.
E stavo per dire la stessa cosa, anche perché siamo su Netflix.
Esatto.
Però sì, ci poteva stare, no, invece no. Non abbiate inquietante. Paura, c'è un doppiaggio normale.
No,
serie.
No, perché questo era un trailer in inglese, non esiste il trailer italiano, non l'hanno fatto.
No.
E quindi è un automatico YouTube, vabbè.
Sì, è una cosa che avevo notato anche io, mi aveva fatto abbastanza...
Ha fatto abbastanza effetto. Va bene, allora parliamo di questa serie, Ted, forse il nome dice qualcosa, l'orsetto Ted, che è stato protagonista anche di due film molto politicamente scorretti, diretti e creati da Seth MacFarlane, che è il papà dei Griffin.
Esatto, il papà dei Griffin, di American Daddy, di Cleveland Show, e che insomma ha fatto della, come dire, scorrettitudine, passami il termine,
il suo cavallo di battaglia.
L'aveva fatto appunto con i due film di successo tra il 2012-2015, insomma il primo e il secondo, poi invece di fare un terzo film aveva parlato di fare una serie animata, visto che appunto lui con l'animazione insomma ci va a nozze, voglio dire, no, da ormai un ventennio, con il cast originale insomma del film che andava a doppiare. Invece poi quel progetto animato è diventata una serie live action prequel, che quindi invece di raccontare il dopo racconta il prima, ok, dico quando insomma l'orsetto Ted, come l'hai giustamente chiamato tu, è arrivato a casa Bennett della famiglia protagonista nel Massachusetts. Siamo negli anni 90, nel biennio 92-93. L'orsetto arrivò insomma negli anni 80, quando la storia inizia come una favola, se vogliamo, no? Con il protagonista che desidera che il proprio sacchetto di peluche, suo unico amico, prenda vita, insomma, per poter avere un amico con cui parlare. E questo capita davvero, solo che invece di essere insomma la fatina delle favole, è un orsetto insomma che fuma,
un
po' scorretto, diciamo, ecco, ha sempre arrapato insomma,
visto così
ogni.
Sembra l'orsetto del coccolino della invece poi,
esatto, invece no, insomma orsetto che solo Seth MacFarlane poteva tirare fuori. Questo orsetto appunto diventa protagonista della serie prequel, solo Seth MacFarlane rimane del cast originale che dava voce all'orsetto insomma nei due film, e lo fa anche in questa serie live action che è di due stagioni e arriva da noi con un po' di ritardo, perché in America è andata insomma tra il 2021 e proprio quest'anno, perché sappiamo che poi le tempistiche sono insomma lunghe, e sostanzialmente quello che era il film diventa una family comedy single camera, un po' alla Young Sheldon, no? L'infanzia di Sheldon Cooper in Big Bang Theory, c'è quel tipo di comicità lì, no? Molto familiare, molto anni 80-90, però con la scorrettezza di Seth MacFarlane. Quindi troviamo insomma l'orsetto che va a scuola con il protagonista, e questo è lì, come dire, la miccia, no? Che accende la storia, insomma, invece di stare a casa a poltire tutto il giorno, lo mandano a scuola per sperare di rimetterlo un po' in riga, i genitori, chiamiamoli adottivi dell'orsetto, il papà e la mamma di Max, e da lì insomma ne succederanno, come è facile immaginare, di ogni, ecco, e ci sarà, diventa praticamente una family comedy da un lato e una buddy comedy dall'altro, perché lui, Ted e Max, il protagonista, sono ovviamente, come nel film dove era interpretato da Mark Wahlberg, il fulcro, no? L'anima insomma della serie, i loro dialoghi, il fatto che Max era uno sfigato a scuola, tutto il cliché del romanzo di formazione adolescenziale, no? Tipici dei teen movie, però con quel sapore anni 80-90 che ormai sappiamo che sta sempre bene su tutto, anche a livello proprio estetico. Però devo dire, sì, io mi sono molto divertito, è molto carina, ci sono tanti guizzi suoi, non so, nella seconda stagione, non è uno spoiler, lui appare anche nel ruolo di Bill Clinton, c'è un episodio a tema Dungeons and Dragons, quindi no, ci si diverte un po' con tutte le tematiche, un po' come dire Stranger Things che incontra Ian Sheldon, un po' un mix di tutte queste family comedy che abbiamo no, insomma amato in questi anni. C'è il padre e la madre, la madre molto religiosa, il padre veterano del Vietnam, molto irascibile, tutto un po' personaggi tipo, no? della family comedy, insomma, di quell'epoca. Sì. E poi c'è la cugina Blair, che è la new entry rispetto al film, diciamo, sono tutti interpretati da attori più giovani, ovviamente, no? Versioni più giovani di quelli che poi ci sono visti nel film. E c'è la cugina Blair, che è la voce della modernità. È come se Seth MacFarlane parlasse anche attraverso di lei, perché è una femminista, attenta all'educazione sessuale, cioè si affrontano tanti temi nella serie attraverso soprattutto il suo personaggio, che insomma cerca di, come dire, aprire i genitori, una molto religiosa e molto silenziosa, quell'altra figura che veterano del Vietnam, abituato a dire due parole in croce, no, e a battere i pugni sul tavolo, a, insomma, come dire, aprirsi alla modernità, no, degli anni, di fine anni 90, insomma, che arriva, che sta arrivando, ecco, da tutto il mondo. Lei, diciamo che l'elemento carino è forse un po' fuori luogo, perché per certi versi sembra quasi troppo moderna, no, nel voler scardinare, diciamo, a tutti i costi tutte le cose, però devo dire che è una comedy che funziona, mantiene la scorrettezza dei due film. Sì, l'unico difetto, a parte la cugina, che ripeto non è un vero e proprio difetto, ma è un pregio che diventa un difetto, l'altro pregio che diventa un difetto, noi l'avevamo vista nell'unica altra serie che ha fatto Seth MacFarlane, che sta su Disney Plus, che si chiama The Orville, che era quella parodia di Star Trek, praticamente, se l'hai mai vista, ecco, che era agli episodi di 40-50 minuti, un formato da 30 minuti di comedy, come dire, avrebbe giovato al ritmo, un che un più, pochino ecco. arranca, diciamo, dall'altro lato però permette di approfondire di più i personaggi, le tematiche, queste che ho citato, si parla di bullismo, di educazione sentimentale, sessuale, l'uso delle droghe leggere, insomma, tante cose, ecco, che ormai ci hanno abituato, insomma, sono state scardinate, però ecco, i 30 minuti forse avrebbero fatto un po' più ritmo, no? Un po' più velocità, diciamo, il formato tipico da family comedy, però io, insomma, la promuovo, la consiglio, se vi sono piaciuti i film, secondo me la serie vi piace. Ecco,
questa non è una serie originale Netflix, vero? Perché
no, è stata acquisita appunto da Peacock, che è sostanzialmente il distributore Universal, la piattaforma streaming estera di Universal, che produceva i due film, e quindi da noi è arrivata con ritardo, è arrivata solo la prima stagione, la seconda dovrebbe arrivare a breve, perché è finita da pochissimo in America. Seth MacFarlane ha dichiarato che in teoria, proprio per i tempi produttivi un po' lunghi, no, per fare questa serie di doppiaggio, il live action, eccetera, non ce ne sarà una terza. Poi, in realtà, di recente è tornato sulle sue parole dicendo mai dire mai, quindi, però, tecnicamente ha un finale, cioè nel senso, c'è uno se le può vedere con grande serenità e ha visto il prequel e siamo felici così, ecco.
È strano che non sia andata su Sky, perché credo che Peacock abbia un rapporto più privilegiato,
allora,
con Sky.
Allora, ce l'aveva e abbiamo capito.
Ma anche quella
cose
gli è rimasta a Sky.
Diciamo che non gli è rimasta più neanche l'esclusiva del pacchetto, come dire, ma dipende da serie a serie. Infatti, per esempio, Poker Face arriverà, vedremo se ne parleremo in radio, ma altre robe se le perse per strada, Sweet Pea e di Pico, che pure è arrivata su Amazon addirittura, nel senso, da noi. Quindi, insomma,
ho capito.
Tutto può succedere.
Mi è venuta a mente un'altra serie, non so se te la ricordi, dove c'era protagonista Elijah Wood, che era, quando fumava il bong, gli appariva una sorta di pupazzo. Wilfred.
Wilfred, bravissimo.
Anche lì era molto scorretto.
Era molto scorretto, era effettivamente su questi linee. Credo si trovi su Disney Plus, sono pure al 90-85%.
Hanno fatto due serie, due stagioni.
Erano
forse
quattro stagioni, se non sbaglio, con un finale, no, se la volete recuperare, so che si trova in streaming, ripeto, vado a memoria, perché dovrebbe essere DSX, quindi 20th Century Fox, quindi Disney Plus, sono, ripeto, sicura nell'85%.
Mi si sta sbloccando la memoria, mi pare ci fosse in una stagione anche Gabriella Pession.
Può essere, perché quella, io le voglio tanto bene a Gabriella Pession, ma praticamente è stata in metà serie internazionale negli ultimi 10 anni, quindi ha sposato pure il marito, insomma, irlandese, però è probabile, ecco, non mi ricordo, ma credo, perché è probabile.
Anche quella molto scorretta.
Molto scorretta e molto carina, poi le ha avuti, insomma, funziona.
Se non ricordo male era una sorta di remake di una serie australiana.
Che era anche stata di successo, ma ovviamente da noi sconosciuta, figura di già Wilfred è arrivata, insomma,
sì, non credo
Sky,
neanche,
mi ricordo
neanche
all'epoca,
chiaro,
Sin, certo. Jimmy, quei canali, sì, insomma, che non esistono più, sì. Dove arrivavano le cose di FX.
Senti, di Ted hai scritto su Movie Player?
Sì, su Movie Player, trovate la recensione.
La recensione, andremo a leggerla là. Grazie Federico, l'abbiamo detto anche prima con Jacopo, tu sarai tra i protagonisti dei festeggiamenti delle 200 puntate.
Ci vediamo presto, in realtà.
Quindi tra due settimane a quest'ora ci racconterai una serie televisiva qua dal vivo al nostro microfono, è una grande emozione.
Sono molto contento, molto felice.
Anche noi, insomma. anche noi. Quindi ti aspettiamo bene, qua bene. E eventualmente ci sentiamo anche settimana prossima,
certo,
così per
certo,
scaldare
ovviamente.
Ancora meglio
così,
i motori.
Esatto, bravissimo, così ci prepariamo, è un road to, no?
Esatto, road to, faremo il countdown, meno 7,
esatto,
meno 6,
esatto.
5. Grazie Federico, buona serata, ciao.
A voi, ciao.
Abbiamo concluso questo appuntamento con la settima ossessione, ricordandovi che troverete la puntata di oggi su il sito novaradio.info a partire da domani, e poi da venerdì mattina alle 7 di mattina lo troverete anche su tutte le principali piattaforme streaming, dove vi invito a seguirci, attivare le notifiche, così non vi perderete neanche un episodio della settima ossessione. Io vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro una buona serata.